some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amiche e amici del volley, bentornati, questo è Jump and Spike, siamo arrivati alla puntata numero 26, come sempre dietro al microfono il vostro Alex Maroldi a farvi compagnia per questa mezz'oretta, 40 minuti dove vi parlerò di cosa è successo all'interno del campionato maschile di volley americano, ma ne sono successe tante di cose perché è stata una settimana ricchissima di colpi di scena con tanti upset, soprattutto nella seconda parte del ranking di questa settimana, ma andiamo con calma, partiamo come sempre bisogna fare con i saluti e ringraziamenti a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. Questa settimana è uscito un nuovissimo podcast, The Bootleg, dove si parla di tecnica e tattica del football americano, e andate a seguirlo perché se siete appassionati vale assolutamente la pena, anche solo per conoscere qualcosina in più su questo fantastico sport. Io ve lo straconsiglio, ne ho ascoltato già un pezzettino e mi è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora di poter finire questa prima puntata. Ma bando alle ciance, come vi dicevo è stata una settimana molto intensa e iniziamo a parlare della sfida tra Princeton e Penn State, una sfida all'interno della Conference AVA, Eastern Intercollegiate Volleyball Association, e che è stata anche particolarmente sentita perché Penn State è praticamente la padrona discorsa della AVA con ben 31 titoli al suo attivo, però dal 2016 il suo regno, dopo 18 anni di conquista ininterrotta del championship, il suo regno ha cominciato un po' a vacillare. La scorsa stagione infatti Princeton si è aggiudicata il championship ai danni proprio dei Nittany Lions, e se a tutto questo ci aggiungiamo anche che prima di questa sfida Penn State era al 10° posto e Princeton all'11° del ranking WCA, ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima partita. E così infatti è stato, perché Princeton vince il primo set grazie a una grande rimonta sul finale e con una maggiore attenzione in attacco, dove i ragazzi di Princeton hanno prevalso su Nittany Lions, almeno nel primo set, perché appunto i Nittany Lions hanno commesso ben 7 errori e chiuso con il 10% di efficienza contro il 34% degli ospiti. Anche il secondo set parte malino per i padroni di casa, ma pian piano riescono a risalire un po' la china e a chiuderlo a loro favore nonostante i 6 errori in attacco e il 15% di efficienza contro il 25% dei Tigers, che si devono mangiare un pochino le mani, o meglio dire in questo caso gli artigli, per i tanti troppi errori che hanno commesso sul finale del set, che hanno pregiudicato la possibilità di andare sul 2-0. In ogni caso, dopo questa batosta psicologica, Penn State riesce un po' a chiudere i ranghi e prosegue il suo momento positivo sia nel quarto che nel quinto set, dove grazie a un ispiratissimo Brett Wildman, che a fine partita si porta a casa 17 attacchi vincenti su 30 e il titolo di miglior realizzatore del match con anche un 43% di efficienza, comunque Penn State fa il suo incontro con un bel 3-1. Ottima appunto la prova di questo schiacciatore, che è il suo secondo anno con la maglia dei Nittany Lions, che però già nella scorsa stagione aveva il suono da freshman, si era contraddistinto ed aveva portato a casa anche qualche premio individuale. Se però devo trovare un MVP di questo match, quello è sicuramente Bobby Wilden, lo schiacciatore, il Redshirt Junior di Penn State, che non ha giocato tutta la partita, ma quando è stato chiamato in causa sia nel secondo che nel terzo set ha praticamente cambiato completamente l'inerzia della partita e direi che è stato assolutamente fondamentale in questa circostanza. E appunto la partita era molto molto importante, anche se anche in una chiave di conference, perché Penn State e Princeton erano entrambe appaiate all'interno della conference, anche se in questo momento insomma la classifica lascia un po' il tempo che trova. Comunque adesso Penn State sopravanza Princeton all'interno della Eva Conference con un record di 2-0 contro il 4-1 appunto di Princeton, la sconfitta maturata appunto da Penn State. Per quanto riguarda il record overall, Penn State è sulle 6 vittorie e 6 sconfitte, mentre Princeton è 6 vittorie e 5 sconfitte. Se vogliamo andare un pochino ad analizzare i numeri di questa partita, vediamo, scusate, sto aprendo, eccolo qui, sto aprendo il sito. Sostanzialmente Penn State ha vinto con 5 ace contro un ace di Princeton, e quindi sicuramente un attacco, una battuta molto aggressiva, però Princeton si è rivelata molto più incisiva a muro, dove ha messo a segno ben 11 muri contro gli 8 dei Nittany Lions. Come vi dicevo, l'attacco, le percentuali d'attacco, i primi due set Penn State ha vacillato e non poco, per poi riprendersi e andare sopra al 45% sia nel terzo che nella quarta frazione, dove è riuscita sostanzialmente a riuscire a limitare e di molto il numero di errori in attacco, e questo l'ha portata ad avere delle percentuali praticamente il doppio di quelle degli avversari. Ok, ci spostiamo adesso nella Big West Conference, dove San Diego ha ottenuto la sua prima vittoria in questa nuova, dico perché la Big West esiste per il volley maschile solo dal 2017, è una nuova conference. In ogni caso, i Tritons, che in questi primi due anni di Big West non avevano mai battuto una rivale di conference, riescono a strappare al tiebreak una vittoria ai danni di UC Irvine. Quindi, insomma, posso dirlo, super upset, perché San Diego era anche al 14° posto del ranking, mentre Irvine era al 5°, e quindi una bellissima vittoria, che è sicuramente una bella boccata d'ossigeno per questo programma. E purtroppo la Big West, per quanto riguarda il volley, è sì nata da poco, però in questi anni ha avuto al suo interno informazioni di indubbio valore, tra tutte mi basta citare solo Hawaii e Long Beach State. In ogni caso, una bella vittoria tirata, quarto set a parte, che ha messo in risalto l'ottima prova di Kyle McCauley, lo schiacciatore dei Tritons, che ha chiuso con 24 attacchi vincenti, 3 ace e un muro, e in più si è aggiudicato anche il premio di miglior giocatore della Big West Conference di questa settimana, cosa, come vi dicevo prima, non da poco. Per Irwin invece un pizzico in più di varietà nel fondamentale d'attacco, con Schmeiler, aiutatemi voi, Sakanda e Cam, che si sono sostanzialmente divisi i palloni in attacco. Purtroppo per loro e per la squadra di coach Kniffin non erano in giornata di grazia, specialmente il fortissimo postone canadese dal cognome che avete sentito è praticamente impronunciabile, Sakanda, ok, ce l'ho fatta, meglio, e che però deve trovare un bel po' di continuità in più nelle sue prestazioni. Guardando un po' anche le sue statistiche, è veramente capace di partite incredibili, tipo quella contro Hawaii, e poi di fare buio totale come le sfide con Queens e Concordia, dove è andato addirittura in negativo con l'efficienza in attacco. Ecco, secondo me, se questo giocatore riesce a trovare un po' di equilibrio e un po' di ordine mentale, anche può veramente diventare uno dei migliori nel suo ruolo. Magari questa stagione tra Parapunov e Garcia Fernandez non riuscirà a spiccare, però è un redshirt sophomore, quindi ha ancora un paio d'anni di università, e tra appunto la fine della sua carriera universitaria potrebbe rientrare tra i migliori, se non addirittura il migliore, all'interno del ruolo in questa conference, che, come appunto abbiamo detto, è veramente super competitiva. In ogni caso, insomma, vedremo un po' quello che succederà, come si dice in gergo, ai posteri l'ardua sentenza. Se dobbiamo parlare un attimo di numeri di questa partita, Irwin ha sopravanzato alla grande la San Diego a livello di muri, ben 14 muri contro 6. A livello di attacco, anche qui Irwin attacca meglio, con un 24% di efficienza finale contro il 18% quasi di efficienza di San Diego. E quindi la domanda che ci facciamo un po' tutti è: ma dove sta la differenza? Ecco, a mio avviso la differenza l'ha fatta sicuramente il servizio, perché Per San Diego sono stati ben 11 gli ace contro i soli 6 di Irwin, che hanno portato quindi a scavare i solchi nei momenti importanti della partita, quando serviva insomma mettere dentro dei break nel mettere un po' di legno nel motore e riuscire a mettere dentro dei break importanti. Ultima partita di cui vi voglio parlare oggi è quella tra Lewis e Ball State, anche qui scontro tra due formazioni della stessa conference, la Miwa. I Flyers hanno vinto per 3-1, lasciando ai Cardinals solamente il quarto parziale. Alla fine sono ben 3 i giocatori di Lewis in doppia cifra. Le due bande, Cohen con 20 attacchi vincenti e Bugie con 12 attacchi vincenti e 7 muri, e il centrale Tyler Mitchell, autore di ben 12 attacchi vincenti e 8 muri. È servitissimo questo centrale, come sempre, dal suo pareggiatore, che lo usa un po' come grimaldello per scassinare un po' i muri avversari. Ovviamente il tutto gira alla perfezione grazie a una ricezione molto molto positiva, ma anche la credibilità che questo ragazzo di 6'11", che sono circa 2,10 m, 210 cm, sì, che insomma questo ragazzo è in fase d'attacco, e ovviamente anche che venga servito molto, e quindi costringe il muro avversario a rimanere piazzato, a marcarlo, lasciando spesso le bande in situazione di uno contro uno. Ecco, forse se si riuscisse a trovare anche un opposto di ruolo si potrebbe accrescere ulteriormente il livello di questa squadra, però purtroppo, visti gli anni accademici dei sopracitati giocatori di questa formazione, sarà bisogno di fare ancora del buon recruiting e cercare di reimpastare nuovamente una squadra competitiva, non tanto per la conference, che potrebbe anche essere abbastanza alla portata già da tra qualche anno, ma sicuramente a livello di titolo nazionale. Insomma, questa formazione non è sicuramente da titolo. Allora, prima di passare alle prossime partite, vorrei rispondere a una domanda che mi avete già fatto in tanti, sia tramite mail che quando magari salta fuori con qualcuno l'argomento di Volley USA. Lo faccio rispondendo a una mail di Mark, che ringrazio per i complimenti, grazie mille Marco. E la domanda che mi fa lui è: perché alcuni ragazzi scelgono di andare a giocare negli Stati Uniti e non preferiscono provare a restare in Italia, dove magari trovando un posto in un campionato di A2 o nella nuova A3 sarebbe magari più semplice per loro in futuro fare il salto in Superlega? Allora, il mio pensiero è il seguente. Io sono convinto che il salto tecnico più grande nei nostri campionati è quello tra la A2 e la Superlega. Quello è il salto in assoluto più grande di tutti. Poi c'è quello tra la A2 e questa A3, tra la A3 e la B1, però diciamo che quello è il più difficile di tutti. A mio avviso la scelta di andare a giocare negli Stati Uniti, il campionato è sicuramente inferiore rispetto alla nostra Superlega, quello non c'è ombra di dubbio, e però a mio avviso a livello di Serie A3, sicuramente di Serie B, non ci va particolarmente distante, soprattutto quando poi le sfide arrivano verso la fine, quando sei in fase di campionato nazionale sono già più simili. A mio avviso è più una scelta di vita che una scelta tecnica o tattica. Sicuramente si gioca una pallavolo che è diversa da quella a cui siamo abituati noi, sicuramente il modo in cui i ragazzi sono seguiti è completamente diverso rispetto a come sono seguiti i nostri giovani qui. A mio avviso, per certi versi, gli allenatori sono forse addirittura, insomma, in Italia sono sicuramente tra i migliori allenatori del mondo, sia a livello di Serie A, ma sono convinto anche a livello giovanile, però anche lì ci sono delle ottime individualità, come diciamo spesso all'interno del nostro programma. Ci sono dei, dei programmi universitari che hanno allenatori che hanno vinto anche delle Olimpiadi con le nazionali senior o con le nazionali giovanili, che sono stati dei grandi atleti, che magari hanno avuto anche delle esperienze con i beach volley. Perciò diciamo che anche loro comunque hanno un'ottima qualità e ci tengono particolarmente. La differenza sostanziale, appunto, secondo me, è del fatto di una scelta di vita, di preferire di andare a studiare negli Stati Uniti e in contempo giocare a un ottimo livello di pallavolo che comunque non ti precluda magari in futuro anche uno sbocco in Serie A. Sicuramente sono d'accordo con tanti a cui ho anche risposto su un post di una pagina Facebook dove si parlava appunto di Davide Gardini. Sono sicuramente convinto che rimanere qui sarebbe magari più semplice e sicuramente rimani più in vista e nell'occhio, diciamo, di squadre professionistiche. Però a livello puramente diciamo personale, lì hai una carriera da studente in cui esci laureato con tutte quante, tra virgolette, le agevolazioni del caso. E per agevolazioni, badate bene, non sto parlando di agevolazioni a livello di studio, perché quello penso che la carriera di studente, soprattutto per chi fa uno sport come il volley, è praticamente identica, se non forse addirittura peggiore, come mi dicevano appunto le ragazze della nazionale croata che ho intervistato qualche puntata fa. È una vita abbastanza dura, tu comunque devi studiare, devi fare allenamento, devi correre di qua e di là nei 4 mesi di campionato scusate, nei 4 mesi di campionato comunque sei sempre in giro, sempre con la borsa appresso, però i professori, i tuoi compagni di corso magari ti aiutano, ti danno una mano, ti vengono un po' incontro. Fatto sta che comunque devi viaggiare, non puoi rimanere indietro, ecco. Qui da noi assolutamente non c'è niente di tutto questo, non sei per niente valorizzato, se hai problemi con lo studio sono solo ed esclusivamente affari tuoi. Adesso cominciamo ad avere un po' di cultura in più e riguardo a chi studia, a chi magari gioca a un livello nazionale o internazionale, e quindi qualcosina, piccolino, si sta muovendo anche qui da noi. Di là è un po' l'apoteosi, nel senso dove tu, la cosa che fa la differenza vera, che tu giocando e migliorando come atleta riesci comunque anche a portare avanti parallelamente e costruirti la tua carriera universitaria, la tua carriera lavorativa, che insomma non neghiamocelo, soprattutto anche per i professionisti del volley, arrivati a una certa età è fondamentale avere il famoso pezzo di carta alle spalle che ti può aiutare a inserirti poi nel mondo del lavoro. Tanti magari riescono fortunatamente a rimanere in quello che è l'ambito sportivo, magari non solo come atleti, dirigenti, allenatori, ma anche magari solo come giornalisti, addetti ai lavori. Però avere un pezzo di carta in mano, avere una laurea in mano, soprattutto in una prestigiosa università americana, secondo me è arrivata a una certa età, quando poi, come si dice, gli applausi finiscono e diciamo sei pronto a uscire dallo spogliatoio per non metterti più ginocchiere e scarpe da tennis, insomma devi avere qualcosa che ti aiuti alle spalle, e questo mi sembra un ottimo modo. Spero di essere stato abbastanza esaustivo su come vedo questa eventuale viaggio negli Stati Uniti, il motivo per cui secondo me tanti ragazzi vengono spinti a fare questa cosa qua, e devo dire che è una cosa che mi incuriosisce tantissimo, e spero presto di avere anche una ragazza italiana ai miei microfoni che mi parleranno di questa avventura. Ok, colgo l'occasione per ringraziare ancora Mark per la mail, e vi ricordo appunto che se volete scrivermi potete farlo a jumpandspike@gmail.com. c'è anche l'account Twitter, di solito lo dico alla fine, stavolta lo dico adesso: jumpandspike su Twitter lo trovate, potete seguirlo, retweet un po' di notizie delle varie squadre, un po' di link per seguire in streaming le varie partite, e niente, mi farebbe piacere, insomma. Se avete qualcosa da dire, sapete bene che potete scrivermi e mi farà solo che piacere. Concludiamo questa puntata parlando un po' di quelle che sono le prossime partite di questa settimana. Questa sera in cui registro, mercoledì 19 febbraio, ci sarà Santa Barbara contro UCLA. Dunque, vedendo un po' Santa Barbara che è rimasta ferma in questo turno e in questa settimana, ha avuto un po' di riposo e quindi secondo me sarà bella carica per affrontare i Bruins, e quindi io dico che sarà Santa Barbara a portarsi a casa l'incontro. Giovedì 20 febbraio, cioè stasera, se ci ascoltate il giorno di uscita del podcast, ci sarà Southern California contro Stanford, una partita, vabbè, anche qui diciamo che è abbastanza storica come partita. Sono due squadre che si conoscono praticamente a menadito, due università che si scontrano praticamente in ogni sport e viene sempre fuori qualcosa di bello da vedere. In questo caso comunque vedo Stanford strafavorita contro una USC che non è ancora riuscita a trovare un po' la bussola di questa stagione. Sempre giovedì 20 febbraio, Concordia contro BYU, la squadra di Davide Gardini, Gabi Garcia Fernandez, senza appunto lo postone portoricano, ha fatto un pochino fatica contro GCU, neanche tanta, almeno nel primo set ha avuto un pochino da assestarsi, dopodiché è andata via abbastanza sugli scudi contro la rivale di conference appunto di Grand Canyon University. Non vedo un particolare ostacolo insormontabile a questa Concordia, quindi dico BYU tutta la vita. Venerdì 21 febbraio invece, New Jersey Institute of Technology contro George Mason che deve risollevarsi dopo insomma un paio di brutti stop che l'hanno vista coinvolta, e quale migliore occasione di farla contro New Jersey, che è anche una rivale di conference, e quindi il mio pronostico va a favore di George Mason. Ball State contro Purdue Fort Wayne, anche qui due squadre abbastanza in difficoltà che stanno facendo una stagione abbastanza difficile, diciamo, dai. Vedo più in palla Ball State paradossalmente, nonostante Purdue sia all'interno del ranking, anche questa settimana è scesa di qualche posizione, dovrebbe essere al 15° posto. Comunque io dico Ball State. Ohio State contro Loyola Chicago, credo che sia una ghiotta occasione per i Buckeyes per vincere e portarsi a casa un po' di mettere un po' di fine in cascina, quindi dico Ohio State. UCLA sfida Grand Canyon, e qui io devo dire che nonostante la sconfitta con BYU, che poteva anche essere messa un po' in preventivo, Grand Canyon mi è piaciuta e secondo me ha tutte le carte in regola per poter vincere contro UCLA, e quindi dico Grand Canyon. Pepperdine contro Santa Barbara, anche qui Pepperdine non mi ha molto convinto, non mi sta convincendo molto, invece Santa Barbara secondo me sta facendo un'ottima stagione, già l'anno scorso è andata molto bene e quest'anno devo dire che anche il ranking sta dicendo che è una formazione in palla con delle ottime individualità, e quindi Santa Barbara. UC Irvine contro San Diego, la sfida di ritorno di cui vi ho appena parlato prima, ma allora ascoltavo appunto oggi qualche intervista all'allenatore di San Diego, e ovviamente sono tutti super euforici per questa vittoria, carichissimi, e non vedono l'ora di conquistare la seconda appunto vittoria all'interno della conference, sempre ai danni di Irvine. Però secondo me sarà molto duro ripetersi, anche perché come vi ho detto prima, con le statistiche che vi ho elencato e il numero di l'aggressività a muro di Irvine, sarà veramente veramente dura ripetere l'impresa che è stata fatta prima. Perciò il mio favore del pronostico va a Irvine. Passiamo a sabato 22 febbraio, dove Penn State incontrerà Harvard. Harvard ha fatto veramente una bellissima settimana, nonostante abbia perso la partita contro George Mason 3-2, poi però è riuscita nel giorno successivo a battere George Mason, che come avevo detto appunto era in difficoltà, e quindi sta giocando molto bene, ha veramente della buona pallavolo, però Penn State non può sbagliare e secondo me si porterà a casa tranquillamente l'incontro. Princeton contro George Mason, e qui torniamo sempre al discorso George Mason un po' in difficoltà, e però Princeton, ma no dai, Princeton secondo me è messo leggermente meglio, dico appunto Princeton. i Buckeyes di Ohio State contro Purdue Fort Wayne. Dico che nonostante Ohio State non sia ranking e invece Purdue sia il 14° posto, però i due upset che si è presa questa ultima settimana contro l'Inglewood e contro Quincy sono stati molto molto pesanti, segno che c'è qualcosa che effettivamente non va, quindi il mio favore del pronostico va a Ohio State. Ball State, Loyola Chicago, vedete sopra, Ball State secondo me ha tutte le carte a regola per riprendersi. USC BYU, a mio avviso questa sarà una partita che i Trojans giocheranno veramente vestiti da Trojans, cioè con i caschetti e gli scudi, altrimenti la vedo molto 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 brutta per loro, quindi BYU tutta la vita. Concordia contro Stanford, io dico Stanford. E per finire, domenica 23 febbraio, Pepperdine contro Grand Canyon. Come detto, Grand Canyon, nonostante la sconfitta, l'ha vista molto bene. E quindi il mio favore del pronostico va a loro. Ok, chiusa anche questa puntata, la 26esima di Jump and Spike. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino a qui. Siamo a 25 minuti, sono perfettamente in linea con quello che mi ero ripromesso. Vi ricordo ancora la mia mail, se volete scrivermi, jumpandspike@gmail.com o l'account Twitter jumpandspike, lo trovate. E che dire ancora, buona settimana a tutti, buon volley, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Boom!